Qual è la migliore automatizzazione del rispetto di un divieto? Adesso prendiamo un divieto morale, non soltanto in campo stradale. Non uccidere è un divieto. Noi stiamo dicendo il modo migliore di essere liberi nei confronti di un divieto è di rendere levitare ciò che è vietato automatico. E qual è il modo migliore di evitare ciò che è vietato in un modo automatico? Di non volerlo.
Deve diventare una disposizione caratterologica.
Esatto. Più diventa una disposizione caratterologica, e meglio è. Cioè, nella misura in cui, naturalmente, il parlamentare in chiave giuridica quali cose veramente vanno proibite e quali no, è una cosa che diventa sempre più complessa. Ma supponiamo che io sono convinto che una certa cosa, uccidere fisicamente, va proibito. È un buon esempio perché dovrà sempre essere proibito uccidere fisicamente l'altro. Perché se lo fai fuori, la sua libertà, anche la tua, è compromessa, ma la sua è finita. Allora, di fronte a questo puro fatto che è proibito, è vietato uccidere fisicamente l'altro, il modo migliore di restare libero è che io liberamente non lo voglio mai fare. E non vengo mai neanche minimamente nella tentazione di volerlo un pochino fare. Te sei impossibile proprio... Ammazzarti non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, casomai vado via. Ma ammazzarti non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, allora resto libero. E questi sono esercizi, e questa volta di nuovo dovremo entrare ancora più a fondo in questa questione fondamentale che impelle sempre di più alla coscienza umana, che l'unica morale valida per tutti è la morale dei divieti, delle proibizioni. Il proibito è uguale per tutti. Il permesso è tutto ciò, permesso è tutto ciò che non è proibito. Permesso è tutto ciò che non è proibito. Adesso, soltanto, semplicemente da un punto di vista quantitativo, io dicevo, l'ho sempre detto, quando noi in fatto di legge, la legge è fatta, una legge moderna che rispetta la libertà, deve limitarsi a indicare le azioni proibite. Tutto il resto è permesso. E io dicevo sempre, se noi comprendiamo che il rispetto della libertà individuale significa che la legge ha solo il diritto di stipulare le cose proibite, le leggi diventeranno sempre minimali, la legge tenderà a proibire soltanto le cose che assolutamente vanno proibite. Finché noi non siamo sicuri che una certa azione lede la libertà, aspettiamo a proibirla. Ripeto il pensiero. Finché non siamo sicuri che una certa azione lede la libertà dell'uomo, aspettiamo a proibirla. Perché aspettiamo a proibirla? Perché è prudente e saggio aspettare? Perché se poi salta fuori che andrebbe permessa, che non lede la libertà, troveremo un sacco di persone, se la proibiamo, che si ribellano. Quindi concediamoci ancora un po' di sperimentare finché salta fuori oggettivamente e chiaramente se sì o no lede la libertà. Tutto il resto è permesso. Quando io rispetto i divieti stradali, dove posso andare io sulla strada? Dappertutto. E stavo dicendo, quantitativamente i divieti devono essere tenuti al minimo, vietate devono essere soltanto le azioni che chiaramente ledono la libertà e non sono tantissime, e tutto il resto è permesso. Adesso io vi chiedo quantitativamente, Non c'è una differenza enorme tra le cose che vanno proibite e le cose che sono permesse. Le cose che sono permesse sono all'infinito. Le cose che vanno proibite sono molto limitate. Altrimenti, se non fossero limitate, non sarebbe possibile fare una legislazione. Se le cose da proibire fossero illimitate, la legge non avrebbe limite, non ne verremmo mai a capo. Quindi le cose che vanno proibite devono avere un limite, ma le cose permesse, le cose che è permesso fare, non hanno un limite. Quindi quando un individuo chiede che cosa posso fare, la risposta è tutto quello che vuoi, basta che non fai ciò che è proibito. E se non fai ciò che è proibito e non lo vuoi fare, quindi resti libero, puoi fare tutto quello che vuoi. E dicevamo, noi ci trasciniamo una morale che diventa sempre più anacronistica, sempre più disumana, perché gli esseri umani giustamente si ribellano, una morale che crede di poter dire all'uomo ciò che deve fare, anziché dirgli semplicemente ciò che non deve fare. Ora, una morale che vuol dire all'uomo ciò che deve fare è l'immorale in assoluto, perché uccide la libertà. Allora vi ripeto la domanda, il vostro silenzio vi dice le cose sono veramente importanti, esiste qualcosa che l'essere umano deve fare? Non esiste, non è mai esistito, esiste ciò che non deve fare, questo esiste, perché ciò che non deve fare, ciò che va proibito è qualcosa che lede la libertà. E questo non lo deve fare nessuno, nessuno ha il diritto di farlo. Ma qualcosa che l'uomo deve fare non esiste. Ma allora, se non c'è nulla che io devo, non esiste il bene morale? Il bene morale non è ciò che l'uomo deve? Ciò che l'uomo fa per dovere, lo fa per sottomissione, lo fa per castrazione della propria libertà, come può essere un bene morale? Quindi il dovere è il male morale in assoluto, perché è una sottomissione, è un soggiogare l'io, è un renderlo non libero. Allora se il bene morale non è un dovere, cos'è? È ciò che il mio essere individualissimamente vuole. E se ciò che io voglio è male solo se lede la libertà, ma allora è proibito. E non mi serve a nulla volere ciò che è proibito. Sono più libero se non lo voglio. Allora, ciò che è proibito non lo voglio. Adesso uno si pone la domanda, e se ciò che voglio è male? No, ma ciò che voglio non è qualcosa di proibito. Può essere male? Se non è proibito, non può essere male. Se non è proibito non è male.
Ho bisogno che sia scritto quello che...
Scusa, ho bisogno che sia scritto da qualche parte ciò che è proibito oppure
sì,
dentro di me...
No. Ciò che è proibito va sancito per intesa di una collettività un'area dove c'è una legge comune. Il problema è che l'area dove c'era una legge comune, al tempo dei greci era la polis. Gli atenesi, polis, la città di Atene aveva un'altra legislatura che non la città di Sparta, di Tebe, eccetera. Ora, il nostro problema è che le unità legislative sono gli stati moderni, cosa che non dovrebbe essere. Non è necessario che sia, però sta di fatto che la Germania ha una legge, la Svizzera ha una legge, l'Italia ha una legge. Ora, prendiamo l'Italia. L'Italia, no? Che è una comunità legislativa, una comunità di esseri umani che fanno riferimento alla stessa legge. Finché la Padania non va per farti suoi, allora vorrebbe fare un'altra legge, ma finché resta una unità legislativa, si tratta di intendersi tutti sulle cose che per tutti oggettivamente vanno proibite. Quindi il proibito è in assoluto non soggettivabile. Perché allora se il proibito è per te una cosa, per te un'altra, allora cos'è proibito? Nulla. Succede il caos. Come condiviso?
Cioè il proibito però è una conquista della comunità, cioè
no,
io...
No, è una conquista della maggioranza.
Della maggioranza, cioè...
Sta attento.
Si trasforma nel trasformarsi della società? Sì,
certo.
Per cui, certo. Voglio dire, io se oggi avverto una cosa, cioè le proibizioni di oggi io dovrei condividerle, perché devono essere, essendo italiano, dovrei capirle e...
No, invece no. Torniamo al fatto di Socrate. È stato accusato di aver fatto una cosa che, secondo la legge di Atene, era proibita. E cioè era proibito sminuire, come dire, l'aura alica degli dèi. E secondo gli atenesi, no, questo qui sobilla la gioventù per ribellarsi contro questi dèi e adesso lui vuol fare come se gli esseri umani fossero loro stessi chiamati a essere come Zeus, come Giove, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Socrate ha sobillato la gioventù, ha sobillato alla rivoluzione contro gli dèi o no? Ha fatto qualcosa di proibito o no? Si sono riuniti, hanno votato e una margine piccolo ha votato per la sua morte. Quindi una piccola maggioranza era del parere, lui ha fatto delle cose che sono proibite dalla legge di Atene. E Socrate dice, d'accordo, vado, per fortuna vado volentieri nel mondo spirituale, da bravo filosofo sono sempre vissuto nel mondo spirituale, e la cicuta se l'è bevuta. E nella legislazione di Atene era compreso che una persona che non fosse d'accordo con le cose proibite andasse altrove. Quindi questi giovani attorno a Socrate gli hanno detto, ma Socrate, ma guarda che tu puoi andare dai traci in Tracia. E Socrate gli diceva, ma voi siete bacati. Atene, la nostra legislazione, è quella più moderna che ci sia. Se io non calzo qui in Atene, io che sono ancora più moderno di voi, se vado fra i traci, quelli mi mettono a morte ancora prima che ci arrivo. Quindi un posto sulla terra per me in questo momento non c'è, allora torno al mondo spirituale. Capito? Quindi la legislazione che sancisce cosa è proibito, e perciò noi complichiamo enormemente se la legge, come dire, si assume il compito di dire agli esseri umani ciò che devono fare, allora non ne veniamo più a capo. Se invece resta nel suo campo di individuare le azioni che vanno proibite, si tratta di una maggioranza. Adesso io faccio parte della minoranza, è stato deciso che... vi do un esempio che adesso in Svizzera, per esempio, adesso è diventato bello asciutto, vediamo se tutto poveri noi. È proibito andare al relatore una lavagna tutta bella... Chi c'ha un tempo Taschentuch? Di carta, un fazzoletto di carta, chi ce l'ha? Se no, Grazie, te lo ridò dopo, Grazie. Sì, bravissima. Mi dispiace. Non ho... Di stoffa sì, andrebbe meglio, c'è? Lì dietro. Sì, certo, sì, di stoffa. Un fazzoletto, dai. Ai tempi miei si chiamava fazzoletto. Era troppo... Sì, va meglio, guarda che va meglio. Sì, va meglio, ok. Grazie. Allora, grazie. Molto meglio. Prendiamo un esempio scottante, se volete, diventa sempre più... adesso in Svizzera, in Germania, in Svizzera, sicuro anche in Italia, uno non ha più voglia di vivere e vuole togliersi la vita. Va dal medico e gli dice, ma aiuti? Adesso parlano in un bicchiere dove c'è la versione moderna del bicchiere della cicuta di Socrate, capito? Beh, Socrate beve questo bicchiere e è andato all'altro mondo. Adesso uno non ha più voglia di vivere e dice al medico, tu lo sai che intrugli metterci dentro, se mi dai questo bicchiere poi io vado all'altro mondo, perché non mi aiuti? E il medico sa esattamente, Giftbecher, lo chiamano Gift, il bicchiere Becher. Bicchiere col veleno dentro. Il medico sa esattamente come è composto questo bicchiere e dice glielo do o non glielo do. Va proibito?
Trattare di quell'uomo.
Com'è?
Porrebbe fine alla libertà di quell'uomo.
Ma però coinvolge la mia libertà. Io sono la mia libertà.
Prendi il microfono.
Tu sei libero di chiedermelo, ma io sono libero di non dartelo o di dartelo. Tu coinvolgi me nella tua decisione, questo che crea un problema.
Se la legge obbliga il medico a darglielo, lede la libertà del medico. Se la legge proibisce al medico di darglielo questo aiuto, lede la libertà del medico. Se lo proibisce. Una legge saggia lascia fare a ogni medico ciò che vuole. Quindi, secondo me, perché adesso la discussione è molto accalorata, no? Secondo me ogni tipo di intervento di legge è anacronistico. La libertà, l'esercizio della libertà. Perché se io sono convinto che questo aiuto non glielo do, non ho bisogno che la legge me lo proibisca. Decido io liberamente di non darglielo questo aiuto. Un altro medico vuol dargli questo aiuto? Perché glielo vuoi proibire?